Garda Vetrata, l'Accademia degli Incolti, con Alberto Gaffi.
Buona domenica da Carta Vetrata, terza puntata della nuova edizione. Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca per allietarvi le vostre domeniche casalinghe, in gita, in viaggio, ovunque voi siate, per parlare di libri, cultura e quant'altro gira intorno a quello che è il grande mondo della società letteraria. Ma oggi non parleremo di retroscena perché sono di fatto lasciati in sottofondo per parlare di cose interessantissime, di cui Draga Rocchi, che è arrivata proprio adesso, trafelata, domenica mattina, ti abbiamo fatto svegliare presto, Draga.
Già, sì.
No, ma devo dire la verità, è informissima, smagliante come sempre, lei è una studiosa di estetica alla Facoltà di Lettere della Sapienza e ci vuole presentare le sue attività nel campo dell'estetica. Fabrizio, poi tu parlerai più tardi con Rosario Salamone di Wunderbar. Kammer, di Wunderkammer, non Wunderbar.
Vabbè, beh, ma questo di
è bello della diretta, è il bello della diretta. Ma a te la prima domanda, a Draga, Draga Rocchi.
Oh, Draga oggi è qui per parlarci di multiculturalità e vedo che si è portata dietro una bella e ponderosa, diciamo, antologia curata da Armando Agnisci, che lo ricordiamo è uno dei massimi esponenti delle letterature comparate in Italia. Questa antologia si intitola Nuovo Planetario Italiano. Draga, di cosa si tratta?
Allora, si tratta di una bellissima antologia che parla di letteratura dell'immigrazione, o meglio di letteratura migrante. Insiste molto sul termine migrante perché è un termine che rende benissimo la sensazione di quella che è la nostra epoca, della caratteristica della nostra epoca, che è quella di parlare di spostamenti che non sono mai definitivi. Quindi gli scrittori che sono all'interno di questa antologia, che sono scrittori di tutto il mondo, che hanno scelto l'italiano come lingua, come casa, come nuova casa dove
abitare. Si dice lingua veicolare, mi pare. No?
Sì, le espressioni sono tante, nel senso si parla anche di interlingua, perché in realtà alcuni scrittori non hanno ancora scelto se restare con la loro lingua d'origine o passare totalmente all'italiano, e quindi per esempio ci sono testi dove sono presenti più di una lingua. E il titolo già di questo testo, Nuovo Planetario, la dice lunga.
Editore, ricordiamo.
L'editore è Città Aperta. È del
di 2000... Palermo, se non sbaglio.
Sì, è del 2006 il testo.
La casa editrice è siciliana.
La casa editrice è Di Enna,
infatti, Di Enna. Vicino a Palermo.
Sì. E questo testo parla di planetario, cioè l'idea è di dare un'immagine di quella che è la letteratura, il panorama culturale italiano in questo momento, con l'inserimento degli scrittori migranti. Migrante è un termine fondamentale perché non è più né immigrato né emigrato, perché sia immigrato che emigrato rappresentano un passaggio che o si è compiuto o si deve ancora compiere. Il migrante è qualcuno che lavora su un passare continuo, cioè che lavora su un paradosso, perché rende quello che è un movimento che dovrebbe essere risolto uno stato permanente di vita.
Ma Draga, che ne pensi invece di questo altro termine, il meticcio?
Beh, oddio, un termine che indica sicuramente mescolanza. In realtà qua non è la mescolanza, ancora mantiene separate le categorie che poi si uniscono. Invece il bello di questa letteratura che sta nascendo, ormai sono quasi 20 anni che in Italia ci sono scrittori che vengono da altri paesi che si esprimono in italiano, il bello di questa letteratura è che si tratta di espressione di persone che sono come in uno stato di sospensione, perché non si sentono né più appartenenti al paese
di origine,
neppure sono totalmente italiani. Questo genera un pensiero, delle categorie di pensiero e anche una capacità di fare cultura che è totalmente originale e nuova, che mette in crisi per esempio le nostre storie della letteratura italiana, perché questi autori sono difficilmente classificabili.
Ma questa è una letteratura della diaspora, che ne dici, Fabrizio?
Ma guarda, Alberto,
esiste
il problema,
una diaspora anche,
il
no?
problema è davvero affascinante, intanto perché si vanno insomma a segnare esperienze della scrittura che stanno nel regno, diciamo, delle esperienze apolidi in qualche modo. Ora, Draga è una studiosa di estetica, ricorderà sicuramente che uno dei grandi successi di uno dei rappresentanti di punta dell'estetica italiana, che è Mario Perniola, un libro di qualche anno fa si intitolava appunto Transi, ospiti, no? Ecco, questo forse è il senso profondo di questa letteratura migrante. Però diciamo che in Italia il problema si sta sollevando da poco, nel senso che lo studio di queste materie è disciplina che da noi ha attecchito poco ancora, per esempio dal punto di vista degli studi accademici, mentre invece in area anglosassone ci sono i cosiddetti cultural studies che si occupano appunto di questo. Quello che vorrei chiedere a Draga, e magari continuiamo dopo, è se vuole ritagliarci per esempio un piccolo percorso all'interno di questa antologia per presentare quantomeno le esperienze più significative.
Sì, volentieri. Il bello di questa antologia è che può essere attraversata. Non è un testo che va letto necessariamente in modo sequenziale. Prende di petto le letterature dei principali continenti, come incontrano l'Italia e come sono sia esperienza diretta, quindi storia di vita di queste persone, sia anche fantasia, rielaborazione, rifugio, oasi. La letteratura diventa anche questo. Quindi diciamo sì, c'è una componente letteraria, c'è una componente immaginaria molto forte, c'è anche spesso una denuncia politica, il ricordo di guerre passate che hanno segnato profondamente la vita di queste persone. Quindi, volendo, si può partire. Un capitolo di questo testo, per esempio, è intitolato in modo significativo L'Europa che viene dall'Europa. Cioè, molti di queste persone che noi consideriamo straniere in realtà culturalmente ci sono vicini. Pensiamo per esempio alla Romania, che è la comunità in questo momento più numerosa in Italia, che parla una lingua che ha la stessa radice della nostra.
Ma abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa musicale. Fabrizio, un'ultima velocissima domanda per poi ritornare dopo la pausa con Draga Rocchi.
Ma sai, Alberto, mi veniva in mente, sempre in riferimento al mondo anglosassone, un libro straordinario dell'anno scorso, Il progetto Lazarus di Alexander Amon, che è, dopo tutto, è un autore bosniaco che si è trapiantato negli Stati Uniti e si era dato questo parametro di vittoria, no? di arrivo, questo termine di 5 anni per imparare l'inglese e scrivere il suo primo racconto in inglese. Invece ha scritto 2 libri, uno più bello dell'altro, Le spie di Dio e Il progetto Lazarus, appunto. Voglio dire, lì c'è forse una capacità anche di accoglienza, no? di queste esperienze, indubbiamente superiore a quella europea.
Ecco, si può dire che la prima letteratura dell'immigrazione o migrante in Italia nasce come esperienza a 4 mani, infatti. Nasce, cioè, sono testi che sono scritti dall'autore di origine straniera, in genere in collaborazione con un giornalista italiano. E questa è un'esperienza molto significativa, perché il giornalista o l'autore italiano non si limita a perfezionare la lingua, ma fa da tramite con la cultura originaria della persona. E quindi diventano questi testi un primo momento di incontro. Soltanto dall'inizio degli anni 90 poi comincia la vera e propria letteratura singola, con autori che, anche donne, che si affacciano sul panorama della letteratura italiana e cercano di, diciamo, di dire la loro testimonianza.
A fra poco con Draga Rocchi, Carta Vetrata ritorna in diretta. Siamo ritornati in diretta con Carta Vetrata, domenica 25 settembre 2011, con noi Alberto Gaffi al microfono, Fabrizio Patriarca e Draga Rocchi, per parlare di estetica, ma non solo, ma di scritture che si contaminano con l'italiano e diventano italiane.
Sì, Alberto, siamo qui con un libro che voglio ricordare, curato da Armando Gnisci, si intitola Nuovo Planetario Italiano, Geografia e Antologia della Letteratura della Migrazione in Italia e in Europa. L'editore è Città Aperta, è un testo del 2006. Ne stiamo parlando con Draga Rocchi. Quello che volevo chiedere adesso a Draga è che mi sembra che questa costellazione, no? Nuovo Planetario Italiano, questa costellazione di scrittori migranti sia in qualche modo l'altra faccia di un'esperienza che ha segnato molta letteratura europea e soprattutto molta letteratura nata al di là dell'Atlantico. Sto parlando della letteratura cosiddetta coloniale.
Sì, le definizioni sono difficili in questo frangente, perché per esempio in questo testo più volte si rifiuta l'aggettivo coloniale o postcoloniale, proprio perché paradossalmente molti di questi autori, soprattutto alcuni che vengono vengono per esempio dall'Algeria rifiutano il francese come lingua letteraria e preferiscono ritornare all'arabo o all'italiano, cioè alla lingua del paese dove si trovano, dove hanno scelto di vivere. Quindi il fenomeno del colonialismo è molto vivo per esempio nella parte dell'Africa dove sono le ex colonie italiane. Lì, ecco, per esempio, molti degli scrittori che sono citati in questa antologia hanno come un mito dell'Italia, cioè veramente quello che gli è stato raccontato dell'Italia passa come un modello anche di sogno, perché non corrisponde all'Italia reale.
Vuoi farci un paio di nomi, Draga?
Sì, allora, due nomi che mi hanno particolarmente colpito sono, uno è appunto un autore rumeno, Butgovan si chiama, Mihai Mircea Butgovan, per la sua ironia.
Perché è uscito questo autore in Italia?
Allora, quest'autore è uscito nel 2006 da Besa, Nardò. Il titolo del suo libro è Allunaggio di un immigrato innamorato, Mihai Mircea Butgovan. È molto divertente questo testo perché è al taglio dell'ironia. Spesso alcune delle testimonianze sono segnate dalla drammaticità dell'esilio, del passaggio. Invece questo testo riesce per esempio a sfatare due luoghi comuni che sono l'interesse esasperato per gli italiani per la storia del conte Dracula o per la curiosità su Ramona Badesco, cioè i due stereotipi, i due modelli, i due luoghi comuni sulla Romania, ecco, e scherzando su queste cose riesce a trovare una chiave interessante di lettura di come gli immigrati vedono gli italiani interpreti della loro cultura. E un altro testo molto importante presente in questa antologia è quello di Jean-Léonard Touadi, politico, scrittore, giornalista, filosofo,
chi più ne ha più ne metta,
nativo del Congo, che
presentatore televisivo.
Sì, anche autore di una trasmissione Il Mondo a Colori per
esatto.
La RAI, che ha scritto questo articolo che si chiama Il Destino dell'Africa, un articolo del 2005, nel quale è evidente, interessante, l'interesse per la politica, cioè la tematica letteraria, attualmente ha uno stile molto efficace.
Per quale casa editrice?
Sposa... Emi è la casa editrice. Si sposa con la lotta politica che viene portata avanti, con il riconoscimento di una intera nazione, l'Africa, che secondo Touadi non deve più ricevere messaggeri, cioè non deve più avere persone che interpretano ciò di cui l'Africa ha bisogno, ma ha bisogno di poter parlare. Quindi agli amici sinceri chiede Touadi, noi non vogliamo più un nostro portavoce, ma vogliamo qualcuno che ci dia il microfono e ci faccia direttamente parlare, perché quello che avviene in Occidente con l'Africa è lo specchio stesso di come l'Occidente si relaziona culturalmente con altri paesi.
Gli plasmiamo un po' addosso degli stereotipi al quale si devono poi adattare.
Sì, soprattutto quest'idea di sempre compassionevole della riduciamo un intero continente a villaggi, a bambini che muoiono di fame, e questo c'è sicuramente, è una componente presente, però ignoriamo totalmente quale sia la cultura, le tradizioni e come loro anche abbiano un rapporto con noi attraverso la televisione, come ci vedono. Ecco,
anche questo, Draga, se ci pensi, poi è una forma, no, di colonialismo intellettuale, no? Questa capacità di azzerare le coordinate culturali dell'altro per sovrapporre sempre e costantemente le proprie.
Benissimo, con Draga Rocchi ci risentiremo, continueremo a parlare di cultura e di multiculturalità con il festival che sta curando fra una mezz'ora. Un brano e poi ritorniamo in diretta con Carta Vetrata. Bentornati con Radio Città Futura, siamo in diretta con Firenze, con Nova Radio, come ogni domenica ritrasmette le nostre emissioni romane, con la proprietaria, una delle socie, di una delle librerie più importanti di Firenze, la libreria La Cité. Buona domenica, Sara Cassai.
Ciao a voi.
Cosa ci dici della difficoltà di fare cultura, di avere una libreria attiva nel pieno centro di Firenze?
Ma guarda, oggi sarò sincera, mi trovate proprio un po' scarica di energia, perché sono qui che cammino per strada cercando di consegnare entro oggi dei moduli, perché stiamo cercando di organizzare un festival di circo a Firenze e abbiamo scelto di farlo in un parco pubblico, e le difficoltà sono notevoli e notevolissime per via di permessi, commissioni provinciali di sorveglianza, eccetera. Quindi oggi sono veramente stanca e in incazzata.
Ma il comune di Firenze in qualche modo sta cercando di cambiare un po' la musica o continua a essere sempre come al solito legato alle solite classiche vecchie cose?
Ma senti, probabilmente, essendo sinceri, il problema non è solo quello del comune di Firenze, nel senso che comunque tanti ordini vengono dall'alto, cioè il governo ha comunque imposto dei pareggi di bilancio, dei giri di vite strettissimi e quindi non è che è tutta colpa del comune di Firenze, però ovviamente le leggi, i cavilli che uno deve rispettare per portare degli eventi culturali sono grossissimi e se uno vuole fare delle cose che possono essere usufruite da un largo pubblico, quindi con biglietti molto bassi, noi stiamo organizzando un festival con artisti internazionali sotto un tendone e i biglietti saranno a 10 euro, non a 20, non a 30, 35 e quindi i budget, ti puoi immaginare, sono bassissimi e se ci mettiamo sopra tutte le cose richieste dall'amministrazione i costi salgono notevolmente e la difficoltà è grossa, è veramente grossa.
Ma parliamo un po' di festival, di che cosa si parlerà?
Appunto, un festival di circo teatro. Il circo teatro è uno dei nostri pallini, un nostro punto fermo nella programmazione della Cité negli ultimi anni. Il mondo del circo ci piace moltissimo per quello che sa dare alla gente, per quest'idea di riuscire a vivere col proprio lavoro artistico, vivere nomadi, vivere spostandosi con dietro i tendoni, i camion, i furgoni, fare gli spettacoli in strada. E quindi cerchiamo sempre di ospitare queste compagnie. Tutti i giovedì nel periodo invernale alla Cité abbiamo un appuntamento di circo e teatro di strada.
Ricordiamo per i nostri ascoltatori di Firenze dove si trova Borgo Sanfrediano, se non sbaglio.
Borgo Sanfrediano Ventirosso, proprio davanti a Piazza del Carmine, è l'unico quartiere rimasto popolare nel centro storico fiorentino, è dall'altro lato dell'Arno rispetto al Duomo e a tutto il giro più turistico e più del commercio, diciamo. Borgo Sanfrediano un po' ancora si salva, ci sono diverse botteghe artigiane, è un quartiere un po' vissuto anche in strada e era un po' il posto che ci rispecchiava di più a Firenze.
Siete tutti fiorentini o esiste una contaminazione anche qui di nuove realtà, nuove meticciamenti?
Ma senti, noi soci siamo tutti fiorentini, anche se adesso qualcuno di noi non vive nemmeno più a Firenze. Abbiamo dei collaboratori che vengono un po' da tutte le parti nel mondo, nel senso che continuamente noi facciamo contratti di inserimento lavorativo anche con ex detenuti.
In libreria questo?
Sì, ex detenuti, rifugiati politici e anche stagisti che vengono dalla Germania, dall'Inghilterra. Cerchiamo insomma di inserire nella cooperativa gente diversa che possa portare
energie nuove. Sara Cassai, un'ultima domanda prima di lasciarti alle tue faccende, ai tuoi impegni. Questo festival del teatro di strada, del circo che si porta fuori dal tendone e dentro il tendone, perché da quello che ho capito c'è una piccola imitazione, se non riproposizione, di quello che era una volta il Festival di Sant'Arcangelo dei Teatri, che adesso si è trasformato in qualcosa di diverso, di molto più sperimentale e meno legato al teatro di strada. Quindi, se vogliamo, voi questo volete invece riprendere e proporre?
Sì, sicuramente, perché questo manca moltissimo a Firenze. Comunque negli ultimi anni c'è stata tutta una politica da parte dell'amministrazione che ha completamente svuotato le piazze. Non c'è quasi più vita di strada a Firenze. Ci sono state delle ordinanze per le quali è vietato sedersi sugli scalini delle chiese e non si possono più fare spettacoli nelle piazze se non avendo un'autorizzazione speciale, un tesserino. Tu devi essere iscritto a un albo degli artisti di strada che dà il comune, se no non puoi mettere un cappello in terra.
È stato tutto burocratizzato, insomma.
Esatto, e quindi stiamo cercando, proprio perché è veramente difficile, veramente io oggi sono molto stanca e molto insoddisfatta di questa situazione.
Noi ti facciamo tanti auguri, quando inizia invece il festival, così, se tutto va bene?
Giovedì. Bravo, se tutto va bene, ma ce la faremo di sicuro a tutti i costi giovedì 29 al Parco dell'Anconella. Montiamo un bellissimo tendone da circo, faremo anche delle scene con cabaret, tutto a prezzi molto popolari, porteremo un po' di libri della nostra libreria.
Giusto.
E stiamo lì 15 giorni, 2 settimane di spettacoli.
Bellissimo. Ti possiamo richiamare per sapere come vanno le cose domenica prossima?
Volentierissimo, spero di essere lì a montare il tendone.
Tanti auguri ancora Sara Cassai, e ricordiamo Libreria La Cité e il Festival di Cinema di Circo Teatro che si svolgerà, ripetiamo la location perché l'ho dimenticata, da giovedì 29, giusto?
Al Parco dell'Anconella.
Parco dell'Anconella.
Sud.
Benissimo, tutto chiaro, e saremo presenti anche noi con la nostra radio e con il vostro spirito indomabile. In bocca al lupo.
Grande, grazie a voi.
Benissimo, salutiamo Sara, come abbiamo detto, e diamo appuntamento a voi ascoltatori dopo un piccolo blocco pubblicitario.
Carta vetrata, l'Accademia degli Incolti, con Alberto Gaffi.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata. Dopo la pausa pubblicitaria ci ha raggiunto Rosario Salamone. Rosario, buona domenica, come va?
Grazie, bene, auguro a tutti gli ascoltatori buona domenica.
Oggi sei venuto da noi per parlare di un progetto a te molto caro, possiamo dire entrambi molto caro.
Sì, si tratta della pubblicazione di Lettere dal Risorgimento, che appunto è stato curato da Gaffi Editore, e un progetto che è nato da un'attività mia, perché fino a poco tempo fa ho fatto il preside di liceo, e ogni anno ero solito dedicare agli studenti meritevoli, al termine dell'anno scolastico, un biglietto con la trascrizione di aforismi, versi di poeti di tutto il mondo in lingua originale e nelle migliori traduzioni apparse nel nostro paese, e in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ho deciso di scegliere fior da fiore tra i testi più significativi di autori risorgimentali, e anche scegliere nella storiografia più rilevante uscita sul Risorgimento.
Rosario, una domanda. Questa iniziativa che nasce, ricordiamolo per tutti, in un liceo che possiamo definire il più prestigioso della capitale, per non dire d'Italia, che è il liceo Ennio Quirino Visconti di Piazza del Collegio Romano, ha un fine che non è solo quello di far sventolare, far garrire in modo impetuoso la bandiera italiana, il tricolore, lo stellone della Repubblica, ma anche qualcosa di benefico per l'Africa.
Sì, io insieme a Paolo Fallai, che ha curato l'introduzione del libro, abbiamo deciso di devolvere il ricavato della vendita di Lettere da Risorgimento totalmente alla Maison des Enfants, che è un onlus fondata da un industriale bresciano che a un certo punto della sua vita ha deciso di liquidare i figli, e con la moglie si è recato, con quello che gli rimaneva della sua sostanza, si è recato in Africa, a Sobané in Guinea, nella Maison des Boffa, e lì ha aperto un orfanotrofio che ospita attualmente 450 ragazzi, ai quali non solo viene offerto vitto e alloggio, ma istruzione, e di più sono stati aperti anche degli atelier per insegnare ai ragazzi un mestiere.
Questo mestiere della scrittura, invece, che ti accompagna ormai, possiamo dire, dalla nascita, perché sei stato sempre accanto all'italiano, ma non solo, perché abbiamo detto che nella raccolta ci sono tanti testi in traduzione. Ti ha affascinato talmente tanto che hai creato al tuo interno una partizione della tua voglia di essere educatore, quella della
educazione alla lettura. Quanto è importante insegnare attraverso anche questi piccoli biglietti a leggere in modo randomico, apparentemente casuale, perché le appartenenze all'antologia non sono tutte fermamente organiche, ma c'è anche delle contaminazioni all'interno dell'antologia.
Sì, un po' mi aggancio, una volta forse lo pensavo inconsapevolmente, da qualche anno sempre meno, mi aggancio a una, quasi a una tradizione cabalistica, in realtà, che è quella di vedere l'albero della creazione, che è una creazione continua del mondo. Direi, da questo punto di vista mi voglio avvicinare a Teilhard de Chardin per certi versi, e anche perché da un punto di vista culturale, poetico, mi interessa proprio questa poieticità, cioè questo continuo fare, questo creare continuamente dell'intelligenza, che si traduce in atti creativi, che sono quelli in questo caso della scrittura, la scrittura in prosa, la scrittura in poesia, e quindi i versi, ma anche la scrittura attraverso i pennelli, e quindi la pittura, la scultura. Cioè non c'è articolazione della riflessione umana che poi non prenda poeticamente forma in una creazione. E quindi in qualche modo i versi, quello che tu dicevi, randomicamente scegliere, perché in realtà quello che va sviluppato è che proprio a partire dall'esemplare va creata una sensibilità a mettere l'esemplare in rapporto a un tutto, e questo tutto lascia, secondo me, una libertà intellettuale immensa, e in fondo, diciamolo forse un po' retoricamente, una educazione alla totalità, e quindi una educazione alla libertà assoluta.
Prima di una piccola pausa musicale, volevamo concludere un ragionamento che è molto legato all'esperienza di preside, di dirigente scolastico in un istituto che ha delle caratteristiche che sono quelle di essere il liceo classico, quindi per antonomasia il liceo che crea più di tutti gli altri una formazione umanistica a 360 gradi, potremmo dire un uomo planetario che non ha una specializzazione in un ambito scientifico, linguistico o altro, quindi molto sensibile al bello, perché l'elemento estetico è fondamentale all'interno del liceo classico, ma che nello stesso tempo il sistema, nella sua globalità anche politico, lo sente e lo percepisce in una proiezione che è disinvolta, non in qualche modo battagliera.
Sì. No, io guarda, sul bello e sulla, anche usiamo un termine abusato, sulla location, cioè fare scuola all'interno di quel liceo è un valore aggiunto straordinario.
È una scelta politica, possiamo dire anche.
Sì, anche nel senso di politico, nel senso proprio etimologico quasi, proprio sociale.
Non, ma di occupazione della scuola.
No, quello. Ma quella è una, diventa certe volte una forma di storpiatura, ma devo dire che per esempio durante le occupazioni i ragazzi sono sempre stati molto attenti a rispettare quel luogo, anzi a tutelarlo, a difenderlo, proprio in ragione di quello che io chiamo il principio fisico della resilienza, cioè che quel luogo, come i corpi fisici che immagazzinano energia e poi la restituiscono,
tornando come prima,
ecco, proprio quella resilienza è la capacità di quella struttura di restituire silenziosamente una cultura che è una cultura, ormai possiamo dire, di 500 anni, perché quello è il Collegio Romano.
Parliamo fra pochissimo di che cos'era il Collegio Romano. Abbiamo ascoltato James Blunt con un brano importante del suo ultimo LP, ma non vogliamo perdere altro tempo e torniamo con Rosario Salamone a parlare di Collegio Romano, un collegio che ha ospitato nella sua torre l'osservatorio di Galileo Galilei, un posto molto simbolico, questa specula che ancora oggi è visitabile, molto di rado perché non è proprio a disposizione di tutti, ma esiste ancora quel luogo importante, simbolico, che Rosario Salamone in qualche modo ha posseduto e in qualche modo ancora lo possiede al suo interno. Da uomo di fede, da uomo cattolico qual era Galileo Galilei, si è sempre però posto di fronte alla Chiesa con un occhio laico, come Galileo guardava le stelle.
Sì, sicuramente. Dobbiamo anche dire meglio che quel corpo di fabbrica, che è veramente straordinario, è ormai diviso a una pluralità di proprietari. Uno è il liceo classico Visconti, poi c'è la parte dei gesuiti con la loro rettoria e Sant'Ignazio. Poi c'è ovviamente la vecchia ala che dà su via del Collegio Romano, che è di pertinenza del Ministero dei Beni Culturali, e infine la Torre Calandrelli, che risale alla seconda metà dell'Ottocento, che è l'Osservatorio Meteorologico di Roma, che è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole. Quindi insistono una pluralità di competenze sul Collegio Romano. Volevo anche dire questo, riportandomi alla domanda che avevi fatto prima sul liceo classico, che il Visconti al suo interno mantiene una forza culturale che è quella che proviene dalla tradizione dei gesuiti, che hanno avuto sempre una grandissima attenzione per la ricerca scientifica, sia nella forma, io dico, platonica, che era tipica di Athanasius Kircher, perché poi il grande gesuita ha vissuto tra il 1602 e il 1680, quello che poi dette vita alle Wunderkammer, cioè alle Camere delle Meraviglie, e tant'è che nel Museo del Visconti ci sono ancora reperti che risalgono a quelle Camere delle Meraviglie. Io qui accanto a me ho Fabrizio Patriarca, e mi piacerebbe che lui proprio a vivo intervenisse su questo.
Grazie Rosario. Tu parli delle Wunderkammer e mi sembra che vieni a schiudere un argomento davvero affascinante, no? Tra l'altro questa commistione tra il secolo che è stato designato come il secolo prettamente del barocco e questo concetto della stanza delle meraviglie, che non si ferma certo lì, ma insomma arriva fino al Novecento con grandi scrittori italiani e europei, ma quello che vorrei chiederti è proprio in merito a questo, cioè come si lega il tema della meraviglia, che è un tema tipicamente seicentesco, al tema dell'educazione, per esempio, al tema della cultura in generale.
Sì, è un po' il tema platonico del Taumastess, cioè del provare meraviglia, del Wunderbar, cioè proprio del meraviglioso. In fondo il primo e fondamentale atto di stupore nei confronti del mondo della conoscenza nasce da un moto di meraviglia, di stupore, cioè di voglia di trovare anche una risposta a quello che è l'atto di stupefazione, perché se l'atto di stupefazione rimanesse tel quel, non avremmo passi in avanti. Invece il processo della conoscenza viene, come dire, mosso proprio da questo atto di stupore, prettamente sensitivo, ma è una sensitività strettamente collegata all'intelligenza, una intelligenza creativa, per dirla un po' alla Gardner.
Ecco, Rosario, mi viene in mente un fatto culturale notevole, no? Perché poi il barocco è stato legato alla meraviglia, ma in un libro, insomma, molto importante di Jean Rousset, che si intitolava Circe il pavone, uno degli studi più famosi sul barocco francese, accanto al tema della meraviglia c'era anche quello della trasformazione, no? La capacità di metamorfosi.
Sì, che è proprio tipica del baruejo, cioè proprio della cosiddetta perla scaramazza, cioè questa togliere la perfezione dell'oggetto restituendola, come dire, alla sua imperfezione, che è l'elemento limite della dissonanza. Il siglo d'oro, come lo chiamavano gli spagnoli, il 600, è il momento in cui prende vita il grande, grandissimo romanzo di Cervantes, che è proprio il Don Chisciotte, le avventure, sono una narrazione straordinaria che muove dalla meraviglia e dalla riflessione. Certamente l'idea dell'oro, del metallo prezioso, dello splendore, però porta sempre a una forma di riflessione, non non, è un oro che non abbaglia fino al punto da far perdere la conoscenza, perché anzi quell'oro è quella stupefazione, è l'elemento della meraviglia, ma anche l'elemento della distanza, della differenza. E questo la cultura francese lo ha esibito in maniera esemplare.
Cultura italiana invece, Rosario, diciamo dal Concilio di Trento, ma insomma già con gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola fino alle peregrinazioni di Matteo Ricci, mi sembra, no, che i gesuiti abbiano giocato un ruolo centrale nella nostra storia del Seicento, ponendo le basi insomma di quel fenomeno culturale di cui parlavi.
Certamente, se proprio mi piace che tu abbia ricordato proprio gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, che sono il fondamento della meditazione profonda, cioè l'esibizione straordinaria di una conoscenza della interiorità e degli step, dei passi, dei gradini che l'uomo deve percorrere per elevarsi, ma è una elevazione che nasce da una profondità interiore, cioè non, la stupefazione non nasce solo guardando il mondo fuori di noi, ma è la stupefazione che nasce nel guardare il mondo dentro di noi. Ci sono dei fondamenti psicanalitici in quegli esercizi spirituali.
Ma prima di dire a Rosario Salamone quanto siamo grati di averlo con noi in trasmissione, gli diciamo un'altra cosa, che abbiamo ritagliato in chiusura della nostra puntata di oggi un altro spazio per parlare proprio di meraviglia, di meraviglioso, di quello che appartiene anche al realismo magico che ci conquista dal nord al sud dell'Italia, proveniendo dall'America invece del sud, che è vera casa, vera patria del realismo magico. Ma a dopo, in fine puntata. Bentornati con Carta Vetrata e colleghiamoci come sempre la domenica mattina con Marco Carrara da Bergamo. Buona domenica, Marco Carrara.
Buona domenica.
Allora, ritorniamo a parlare di argomenti che ci toccano molto da vicino, perché noi editori, voi lettori, ma un po' tutti quelli che gravitano nel mondo della cultura, siamo molto curiosi di quello che avviene nel mondo degli ebook reader, dei due standard, di quella battaglia all'ultimo colpo che colpisce poi noi lettori, che non abbiamo la possibilità di capire molto bene, come tu hai fatto capire l'altra domenica, le compatibilità tra i due sistemi. Spiegaci bene cosa significa comprare un ebook e poterlo leggere su un supporto anziché un altro, e quali sono le difficoltà.
Allora, al momento attuale, soprattutto per il mercato italiano, lo standard principale è EPUB nella versione 2. Ora, se uno compra un e-reader in Italia, quindi un Sony o un altro e-reader in commercio, non ha problemi, perché il lettore Adobe incorporato dovrebbe leggere senza problemi EPUB 2. Però, ad esempio, già nel mercato americano non è così semplice, perché EPUB 2 è vero che ha una serie di specifiche per il suo funzionamento, come deve leggere i tag all'interno del codice HTML che lo compone, del CSS e simili. Però ci sono differenze, tipo un EPUB 2 fatto per un lettore che so della Sony potrebbe essere letto male dal lettore EPUB, sempre compatibile con i DRM Adobe, del NOC, il lettore di Barnes & Noble.
Quindi praticamente perdi delle pagine o degli accapo, cosa succede?
Potrebbero esserci errori di formattazione, come rientri fatti male o immagini che vengono rappresentate, che so, allineate in modo scorretto, varie piccole cose che... Ecco, per fare un esempio, quello che succedeva sul web 5, 6, 8 anni fa, quando i siti andavano fatti con una serie di specifiche ridondanti per funzionare allo stesso modo su Internet Explorer, su Mozilla, su altri browser. E è un problema questo, perché uno magari rispetta perfettamente le specifiche quando prepara un romanzo che magari ha un'impaginatura molto particolare, che so, Alice nel Paese delle Meraviglie, che era molto particolare l'uso delle righe, degli accapo e tutto assieme alle immagini, e magari si vede benissimo sui books di iPad, si vede benissimo su un altro lettore, e su un terzo lettore in cui il produttore ha deciso di violare le specifiche per il suo gusto, si vede male.
Le specifiche che riguardano soprattutto l'uso di caratteri, ma non solo, anche l'interlinea, tutta una serie di distanze, di track tra carattere e carattere, quindi le cose sono tante.
E le cose peggioreranno ancora, perché con l'arrivo di EPUB 3, se non verranno rispettate le specifiche, EPUB 3, essendo un formato che permette, diciamo, un sito web in un pacchetto solo, quindi fare libri con tutta la dinamicità e le possibilità di un sito web, e aggiunge ancora più tag, aggiunge ancora più gestioni, più dinamicità e quindi ancora più possibilità di fare casini, se i vari produttori non si decidessero di adottare tutti la stessa interpretazione dello standard dato dai DPF.
Possiamo dire che il formato creato da Amazon, il Mobi, è un formato pensato per il lettore di libri. L'altro formato, l'EPUB, è forse un formato pensato da persone che non leggono libri ma magari giocano di più sul computer.
L'EPUB 3, che però non è ancora implementato negli reader, l'EPUB 3 è estremamente valido per fare cose che vanno appunto oltre la lettura dei libri, quindi fare libri con dei trucchetti, dei giochetti interni, delle dinamicità che non rientrano nella semplice lettura della parola scritta. Mentre invece l'attuale EPUB 2 è molto simile al formato Mobi Pocket, perché si tratta fondamentalmente di HTML, in questo caso XHTML, mentre nel caso del Mobi Pocket è HTML 3.2, e poi una gestione degli stili che con Mobi Pocket è fatto tramite un database Palm e con EPUB è fatto tramite un foglio di stile a cascata CSS. E però attualmente sia EPUB 2 che Mobi Pocket garantiscono entrambi quello che conta, cioè poter leggere un romanzo lineare o un saggio in cui le immagini si possono mettere dopo il paragrafo di testo e poi riprende un altro paragrafo di testo senza problemi.
Possiamo fare una domanda a Fabrizio, che è qui accanto a me. Che ne dici tu come scrittore? Io sono un editore, quindi per me la voce è piuttosto interessata a dire quello che è giusto, accondiscendendo sempre di più i desideri degli scrittori. Per te, scrittore, secondo te una griglia rigida che lascia spazio alla fantasia solo nella composizione e non nella parte tipografica e giocattolosa del mezzo funziona di più o funziona di meno? O invece proprio tu, scrittore, vuoi diventare qualcos'altro, un opinion maker attraverso magari anche degli inserimenti nella pagina di giochini o di immagini in movimento?
Guarda Alberto, a me piacerebbe innanzitutto che fosse definito un formato standard, che funzionasse davvero su tutte le piattaforme mobili, su tutti i dispositivi, su tutti gli ebook reader nella stessa identica maniera. Questo è importante perché Marco lo ricordava appena adesso. Mi sembra che su questi dispositivi si stia riproponendo un dilemma che già affliggeva chi disegnava pagine internet 10 anni fa, cioè la possibilità che tutti i browser rispettassero le indicazioni di un codice HTML o Java, che ognuno interpretava a suo modo, mi sembra.
Marco, prima di rispondere, poi ci devi dire anche che cosa sta per uscire, perché abbiamo sentito sulla rete, se ne sta parlando, che prestissimo dovrebbe uscire il Kindle 4. Ma a te la parola.
Sì, dovrebbe uscire Kindle 4 secondo una indiscrezione che c'è stata in un programma radio francese da parte dell'amministratore delegato di Hachette Libre, la Hachette francese, e ha detto nell'indiscrezione telefonica, ha detto che ci sarà l'apertura del Kindle Store Francia l'8 ottobre e assieme ci sarà anche l'arrivo del Kindle 4. Ora, se dice Kindle 4 intende il lettore e reader Kindle, non il tablet a colori che Amazon vuole fare. C'è anche la possibilità che si sia sbagliato, nel senso che abbia detto una cosa per l'altra, però il presentatore radiofonico ha poi confermato nel suo account Twitter che si parlava proprio del Kindle 4. Poi si spera sia vero, è un po' strano l'8 ottobre perché mi pare sia un sabato.
Marco, scusami, quanto costeranno più o meno questi aggeggi?
Allora, il Kindle 4 non si sa nemmeno che schermo abbia, non si sa nulla. È facile che sia ancora un ink pearl, io spero che sia una versione ad alta definizione come quello del lettore iReader Story. Sicuramente costerà meno di $139, perché la concorrenza ha fatto 119 con, mi sembra, il nuovo NOC e $129 con il Kobo Touch. Mentre invece si sa del tablet Amazon, che non è un lettore di ebook ma proprio un tablet come iPad, che però è un 7 pollici, lì si sa che lo schermo ha una tecnologia che si chiama iPad, mi sembra.
Ma è retroilluminato come l'iPad?
Sì, retroilluminato, e questa tecnologia, dico adesso non mi veniva il nome, ha di positivo che ha una visione a 180 gradi. Quindi ci sono molti meno problemi di angolamento dello schermo, di angolazione dello schermo, e quello però sarà appunto un tablet, non un reader, sarà retroilluminato, tutte queste cose. Certo, essendo 7 pollici ed essendo leggero, è molto più comodo dell'iPad da tenere in mano per leggere, ma non è pensato per la lettura.
Benissimo Marco, ci risentiamo domenica prossima, 2 ottobre, per continuare a parlare di formati, ma soprattutto vorremmo che tu ci preparassi una recensione di un ebook, praticamente di come sono stati impaginati, e fare una valutazione su quelli che tu naturalmente possiedi. Non ti chiediamo di andare a comprare centinaia di titoli, ma i primi ebook italiani come sono stati fatti, e questo lo vedremo domenica 2 ottobre. Grazie a Marco Carrara.
Carta vetrata.
Buona domenica da Carta Vetrata. Sono da poco passate le 11 del 25 settembre 2011 e è ritornata in studio Draga Rocchi. Bentornata, Draga.
Grazie, Alberto. Eccomi.
Fabrizio, a te la parola.
Oh, Alberto, ti devo segnalare che Draga, insomma, oggi non ci parla solo di multiculturalità, ma di una bella iniziativa, per cui le lascio immediatamente molto volentieri la parola.
Grazie. Allora, l'iniziativa è sempre legata al tema della multiculturalità e in realtà già è stata presentata una festa, la Festa Democratica di Portuense, che si è conclusa l'11 settembre. E l'iniziativa si chiama, è una campagna, si chiama L'Italia sono anch'io. È un'iniziativa di legge popolare sulla cittadinanza e il voto alle amministrative e agli immigrati. Questa campagna partirà adesso dalla fine di settembre in tutta Italia e è una campagna promossa da 18 associazioni che vanno dalla CGIL a veramente a Lunaria, associazioni che si occupano di immigrazione e serve per sensibilizzare la popolazione italiana su un fatto che è veramente quasi difficile da dire, cioè il fatto che non basta nascere in Italia per essere italiani. Questo è...
E non basta pagare le tasse in Italia per essere italiani. Cosa che non fanno tutti gli italiani.
Esattamente.
Sono due
considerazioni quasi sconcertanti. In Italia in questo momento vige il diritto del sangue e non il diritto del suolo, quindi per essere
come
cittadini,
negli Stati Uniti,
per essere cittadini italiani bisogna nascere da cittadini italiani. E allora cosa succede? Succede che con i flussi migratori degli ultimi anni nascono in Italia tanti bambini, nascono, crescono, studiano, si formano in Italia e a 18 anni non sono italiani. Questi bambini devono poi chiedere la cittadinanza e entrano in un meccanismo burocratico che può anche non funzionare e in quel caso possono essere respinti e tornare dove? Questo è il problema, in una ipotetica patria d'origine che magari neanche conoscono, di cui non parlano la lingua. E allora ecco, questa campagna L'Italia sono anch'io si propone di trasformare lo ius sanguinis in ius soli, cioè in diritto del suolo, e di far sì che chi nasca in Italia sia italiano. Il voto alle amministrative è l'altro aspetto di questa iniziativa di legge popolare che è molto importante perché esiste un principio che è valido in tutta la democrazia europea, che chi paga le tasse ha diritto di partecipare alla vita politica, almeno a livello amministrativo del luogo in cui vive.
Perché solo amministrativo? Ci siete limitati a
no,
questo?
No, diciamo amministrativo perché è il punto di partenza.
Però ci vuole arrivare a far votare.
Beh, chiaro, sì, poi si vorrà arrivare al voto alle politiche. Il punto di partenza a livello amministrativo perché comunque c'è un'attenzione che
già ci sono infatti detti consiglieri aggiunti, cosiddetti
sì,
consiglieri
esatto.
aggiunti.
E poi questa iniziativa di legge popolare parte diciamo è promossa dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e quindi parte, a differenza di altre iniziative di legge che sono state promosse da singoli parlamentari, parte proprio dai territori.
So che Roberto Di Giovan Paolo, senatore del PD, si è molto dato da fare per questa iniziativa. Anche sì. Alla festa dell'unità di luglio.
Sì, poi soprattutto il tramite fondamentale è il forum immigrazione che sta adesso ha accolto questa campagna, la sta promuovendo, sta cominciando a diffonderla e prossimamente, diciamo da ottobre, fine settembre-ottobre, ci sarà la raccolta firme. Quindi le persone saranno chiamate a cambiare la legge attuale e come speriamo questa raccolta firme ci permetterà di presentare questa proposta in Parlamento e di cambiare questo stato di cose che non rispecchia più la realtà attuale dell'Italia.
Anche perché è fondamentale dire che molti immigrati, soprattutto quelli nati in Italia, non sono in transito ma sono definitivamente
esatto, sì.
italiani,
sì.
culturalmente e sentimentalmente italiani.
Hanno scelto l'Italia come luogo dove vivere. E
dove
quindi...
anche pagare le tasse, fare magari un domani una guerra,
sì.
intervenire in tante belle e brutte cose che possono avvenire in
sì.
Italia, salvare un bambino che sta magari annegando. Noi abbiamo pubblicato anni scorsi Eroe per caso, un libro di Paolo Labbua, dove gli esempi di rettitudine e di senso civico sono molto forti fra gli extracomunitari presenti in Italia. È più di un caso che queste persone salvano con la loro vita. Quindi mettendo a repentaglio fino alla morte la propria vita, le vite altrui.
Sì, quindi l'idea è questa, che i mezzi di informazione, radio, giornali, devono assolutamente aiutare e promuovere questa che è una vera e propria rivoluzione culturale. Si tratta di far passare alle persone, di convincere le persone che la nostra realtà è cambiata e che quindi non possiamo ancorarci in forme di chiusura di un territorio, come se l'Italia fosse un castello da blindare. E tutte le visioni che portano a una visione di chiusura sono visioni anacronistiche, perché queste persone sono qui da 20 anni già. Noi purtroppo sentiamo parlare dell'immigrazione sempre solo come emergenza, emergenza sbarchi, emergenza, e l'emergenza cavalca la paura. È chiaro che questa paura serve a dividere le persone, serve a non, spesso a non far vedere che la politica è carente alcune volte.
E quindi, concettualmente, anche l'esame di italiano, di cultura generale, lo trovi offensivo e sbagliato?
Beh sì, oddio, le persone chiaramente devono, arrivando da un'altra cultura, è bene che conoscano la cultura del paese dove si trovano a vivere, però è anche vero che deve essere lo sforzo reciproco, cioè voglio che si coltivi in Italia la conoscenza degli altri paesi, delle comunità che sono presenti. Adesso la comunità più presente è quella rumena, per esempio quest'anno l'Accademia di Romania hanno tenuto un corso di rumeno per italiani che ha avuto un successo incredibile.
Fabrizio.
Sì, Alberto, sai, questa faccenda dell'esame di italiano poi mi riporta alla mente una lettura di ormai tanti anni fa. Mi ricordo il saggio sull'antisemitismo di Sartre. Lì era discussa proprio questa resistenza culturale atavica al nuovo, alla penetrazione, alla mescolanza, all'innovazione. Lì questa resistenza era diretta alla parte ebrea della popolazione francese, e a un certo punto Sartre si lamentava che il pensiero dell'avito borghese in terra di Francia fosse proprio questo: ma un ebreo, anche se grande scrittore, non possiederà mai, come me che sono francese di eredità millenaria, la lingua francese nella sua pienezza, perché lui può averla studiata, io posseggo il genio della lingua. Cose folli, insomma.
Carta vetrata ritorna con Draga Rocchi fra pochissimo, dopo un brano musicale. Rieccoci in diretta con Carta vetrata, Fabrizio Patriarca e Draga Rocchi.
Draga, ascolta, un'ultima domanda vorrei porti in questo nostro incontro di oggi, ed è: forse la multiculturalità è a sua volta uno step, no? In un cammino più ampio, in un discorso più generale, in una prospettiva diciamo più larga, che non coinvolge solo le esperienze letterarie o decisioni in merito al voto sulle amministrative o sulle politiche, no? Vorrei che tu mi dessi un commento anche da filosofa a questo problema.
Perché ricordiamolo, Draga insegna, sì, lavora all'Università La Sapienza, alla facoltà di lettere estetica, diretta da
Ferrario. Beh, allora sì, il cambiamento è un cambiamento culturale. In realtà già il termine multiculturalità è un termine che adesso sta un po' cadendo in disuso. Per esempio si parla di convivenza, cerchiamo di declinare diversamente questa foto di quello che sta succedendo. Questo perché multiculturalità ancora diciamo insiste su categorie differenti che si incontrano, e dal punto di vista filosofico quello che a me sembra molto interessante, che poi è anche il motivo che mi ha spinto a interessarmi dell'immigrazione, è il tema del movimento, tema su cui ho lavorato molto, perché quello che sta accadendo ci parla di una mobilità molto particolare. Non è un passaggio che si risolve, ma è qualcosa che caratterizza in modo insistente, ripetitivo, la stessa esistenza umana. Questa immagine di un'esistenza che non si risolve, che non si chiude, è qualcosa che già dal Novecento è emersa in filosofia e che secondo me ha anticipato molto di quello che è poi la nostra epoca.
Draga, il tema del passaggio dell'uomo nella metropoli, insomma, è un tema baudelairiano, è un tema trattato poi con un'abilità intellettiva strepitosa da Walter Benjamin. Però mi sembra che questo tema del movimento di cui parli tu ci richiami piuttosto ad Heidegger.
Tema che nasce appunto con l'esistenzialismo. Heidegger non parla più dell'uomo, ma parla dell'esserci, cioè di un essere che è gettato nella vita. e questo essere gettato non lo rende mai coincidente con sé, quindi lo rende in perenne cammino. Heidegger riprende l'espressione nietzschiana: come si diventa ciò che si è. Ecco, questo diventare continuamente se stessi, secondo me la condizione del migrante non è una condizione solo di chi viene da un altro paese, ma è una condizione che riguarda l'essere umano da sempre, l'essere umano di ogni epoca.
Ecco, il cammino mi sembra anche uno dei termini chiave, no, del tuo discorso, questa idea non solo di pellegrinaggio, se vuoi, o peregrinazione, ma come dire, una parabola in qualche modo costruttiva di cosa?
Beh, della missione, che è quella che sarebbe della ricerca di sé, che ognuno ha come missione principale, diciamo, separando finalmente le due grandi categorie: sono per avere qualcosa oppure ho perché in realtà devo essere qualche cosa. Il cammino è un richiamo costante a questo, e in questa realtà è un pensiero molto controcorrente, perché la realtà in generale tende a fissare la persona su quello che la persona ha.
Possesso.
Sul possesso. Ritornare a quello che la persona è significa vedere che continuamente siamo diversi, che cambiamo e che quindi siamo in uno stato di perenne movimento.
Come i catecumeni.
Sì, è come i chierici vaganti nel Medioevo, cioè la tradizione dell'homo viator, non solo nel senso che fisicamente si sposta, ma nel senso che come persona che evolve e matura spiritualmente è in costante cambiamento.
Heidegger in questi termini parla anche di una certa percentuale di rischio, no?
Sì, c'è tra l'altro la messa in gioco continua dell'uomo, che deriva dal suo senso costante. Heidegger usa il termine di spaesamento. Unheimlich, il non sentirsi a casa, Heim è la casa o anche la patria poi. Quindi l'uomo è caratterizzato come migrante, possiamo dire, nel pensiero, nella filosofia esistenziale, che anticipa molto di quella che è la situazione odierna.
Chissà quanto avrà contato, insomma, per la caduta di certi temi, una certa sfortuna di un certo Heidegger, considerato pensatore di destra, molto vicino al nazismo.
Purtroppo questo ha contato, perché ha creato un pregiudizio, e come sempre il pregiudizio è qualcosa che arresta la conoscenza. Il pensiero di Heidegger è un pensiero che va assolutamente scoperto e studiato direttamente, va letto. E non fermarsi al pregiudizio è una delle basi fondamentali per tutto il discorso che abbiamo fatto oggi.
Draga, voglio lasciarti con un augurio. Tu ricorderai sicuramente che Giorgio Colli e Mazzino Montinari, insomma, hanno rilanciato Nietzsche al di là proprio di certe forme di pregiudizio. Speriamo che venga prima o poi un qualche studioso a operare un tentativo di salvataggio del genere con quella fase del pensiero heideggeriano di cui stavamo parlando.
Eh sì, sarebbe un augurio per tutti, proprio perché è necessario rompere con vecchie categorie per interpretare il presente.
Grazie Draga Rocchi, ti aspettiamo di nuovo sulle nostre frequenze, che sono in onda a Roma, ma in tutte le radio in syndication. Eccoci di nuovo in diretta con Carta Vetrata, con noi Raimondo Brandi, attore, autore teatrale, che proviene da delle prove di uno spettacolo che è partito qualche giorno fa al Teatro India.
Abbiamo fatto la presentazione, sì, del primo studio della stupidità di Raphael Spreckelburd.
Autore argentino, tra l'altro adorato da Franco Quadri.
Sì, diciamo che ora come ora sembra la voce più importante del teatro argentino, che tra l'altro a livello proprio mondiale è uno dei più attivi, no? Più fecondi, più immaginifici comunque. La storia con Raphael Spreckelburd parte per noi...
Spreckelburger,
sì, infatti ha origini tedesche, comunque, e non te l'aspetti da un argentino che si chiami Spreckelburd. Comunque è iniziata con un'iniziativa che abbiamo portato avanti per 4 mesi all'Angelo Mai, bizzarra, che è stata qui a Roma. È stato questo evento particolare perché comunque Bizzarra era una teatro novella, la prima teatro novella
al mondo. L'abbiamo presentata l'anno scorso, tra l'altro,
esatto.
Venuta la regista qui in trasmissione.
Manuela Cherubini. Ecco, dopo questo spettacolo, alcuni di noi, alcuni di Bizzarra, abbiamo continuato a lavorare su Spreckelburd. Naturalmente Manuela ci ha proposto questo testo che si chiama La stupidità, che è molto più complicato, molto più difficile, molto ancora più folle di Bizzarra, sempre come dire, quando ci si confronta con Spiegelbus sempre che devi fare un azzardo produttivo in qualche modo, infatti sarà molto difficile portarlo, questo, realizzarlo, questo l'abbiamo anche denunciato alla presentazione che abbiamo fatto a Short Theater all'India, perché in questa situazione, qui entriamo anche in una situazione più larga, no? Che coinvolge per esempio molto anche le tematiche che vengono trattate all'occupazione del Valle.
Poi ne parleremo.
Esatto, in questa situazione produrre uno spettacolo, soprattutto uno spettacolo di drammaturgia contemporanea, è molto complicato, ma produrre cultura in generale è molto, molto difficile e complicato. Allora quello che di solito si fa, l'alternativa è sempre quella di pagare meno le persone o arrivare a non pagarle. Infatti ormai gli attori, tranne nelle alcune produzioni degli stabili o altre produzioni che hanno un'enorme fortuna di riuscire ad agganciare finanziamenti privati,
certo,
o comunque un privato più un pubblico più commerciale.
C'è la programmazione del Sistina, per capirci.
Ecco, già qui si parla di un argomento diverso. Infatti, insomma, questi non funziona il sistema che dovrebbe essere quello di finanziare,
certo,
la cultura contemporanea e i piccoli gruppi. Quello che dovrebbero fare nel loro statuto i teatri stabili invece non avviene, tranne in eccezioni che esistono e che possiamo anche enumerare, perché tanto sono pochissime.
Le conosciamo.
Esatto, però ecco, voglio dire, se tu vai all'Argentina, a Roma, nel suo statuto dovrebbe aiutare le piccole compagnie, ma neanche una sala prove riesci a farti dare. Allora noi denunciamo questa cosa, abbiamo preparato un manifesto etico che dice che una cosa molto banale, che vogliamo pagare le persone che lavorano, no? Che sembra una cosa che però bisogna rimarcare, perché poi alla fine tutti i pochissimi soldi che uno riesce ad accumulare li mette per comprare una sceneggiatura, una scenografia o degli oggetti, invece di pagare gli attori e le persone e fagliele fare, magari, così che crei del lavoro vero. Per arrivare a questo c'è bisogno di una somma, e siccome noi abbiamo avuto delle proposte di produzione, ma piccole proposte di produzione che poi in realtà mandano avanti un sistema che è sbagliato, quello dei borderò, quello dell'agibilità, eccetera eccetera, abbiamo deciso di fare un sito che cerca finanziatori a livello proprio di mecenate, cioè si rivolge al pubblico denunciando la situazione nella quale le tasse che il pubblico paga per la cultura in realtà non vengono usate per produrre una cultura contemporanea, e diciamo allora producila direttamente. Nella mia idea, che sono uno dei promotori di questa iniziativa,
diamo anche l'indirizzo?
Sì, il sito è in costruzione, spero che, perché è un'idea nuovissima che abbiamo lanciato una settimana fa, e quindi spero che nel giro di poche settimane, perché già ci stiamo lavorando, abbiamo il nostro grafico fedelissimo Alle Sordi che ci lavora, sarà in costruzione. Lastupidità.it sarà il sito, che già il
dominio era libero,
già era, esatto,
libero.
Nessuno l'aveva mai ancora preso.
Strano.
Speriamo a breve di metterlo in linea. Abbiamo una mail a cui le persone possono scrivere, così che possiamo avvertirle appena il sito sarà disponibile, che è lastupidità@gmail.com. Così, se volete saperlo, almeno vi possiamo scrivere appena è pronto il sito, potete visitarlo. Naturalmente è fatto alla stupidità, cioè è fatto come la farebbe un teatrante, uno che gioca. Quindi insieme alla denuncia seria e urgente della situazione culturale ci sono anche gadgets che una persona che diventa produttore può acquistare, da un cofanetto con il backstage a una cena con l'attore, fino a una statice che fa i ching, eccetera eccetera, fino a invece essere come produttore coinvolto nel processo creativo, quindi seguire le prove aperte, eccetera eccetera. Ci sono tanti modi, fino a avere a casa tua una scena o lo spettacolo, insomma, per riuscire a finanziare un'opera teatrale contemporanea che fa cultura pagando le persone che lo fanno. Questa è una bella idea.
Torniamo a lei, ti avevi accennato prima alla chiusura
al Valle.
Del Valle, all'occupazione,
certo.
Si fa parte del grande,
sì, sì,
carrozzone dell'Eti
che, non esiste,
che
più.
Non esiste più. Qual è la tua opinione dell'occupazione? Cosa pensi che succederà?
Allora, io non sono naturalmente interno, ho lavorato lì, conosco tutti quelli che sono lì, ho partecipato a qualche riunione, abbiamo fatto le nostre prove, sono andato però ecco, non sono interno, questo lo voglio dire, perché naturalmente bisognerebbe parlare con le persone che tutti i giorni, e questa è una cosa
importante.
Importante, tutti i giorni dormono lì da ormai 3-4 mesi, che non è una banalità, perché sono tutte persone di base che come me devono lavorare per poter vivere, e questo infatti inizia a creare anche dei problemi a loro, perché ormai inizia a essere settembre, l'estate è finita, bisogna
cominciano le stagioni dei teatri
in qualche modo, anche tanto essendo appunto la situazione così, così tragica da un punto di vista lavorativo degli attori, questo facilita l'occupazione naturalmente, perché comunque non è che devi rinunciare a enormi cose. Comunque è importante, è bello che si sia riuscito a mettere insieme delle persone, questa è una cosa importante, perché quello che succede naturalmente è che le compagnie fanno vita solitaria,
in competizione l'una nell'altra,
e subiscono quelle piccole lusinghe che possono avere da dei microfinanziamenti che riescono a ottenere, che sono spesso anche mirati, insomma, e questo porta alla mancanza, che ne risentiamo secondo me anche oggi, di una direzione politica forte della cultura che reagisca. Il Valle secondo me ha questo di molto bello, che inizia a, è un primo passo, se non un primo, un secondo passo alla per la creazione di una rete che possa mettere insieme realtà diverse verso una direzione
unica. Se ne sta occupando anche Andrea Cortellessa con il suo Generazione TQ, ha organizzato diversi incontri, scrittori che appartengono alla generazione 30-40 anni sono stati praticamente sempre presenti all'interno del Valle con la testimonianza, ma anche con l'operatività di scrivere dei testi per gli occupanti. Ma torniamo al sito, lastupidità.it.
La stupidità è un testo che, anche se è stato scritto nel 2000, mi sembra, o comunque nel 2002-2003.
Quindi ha qualche anno.
Sì, non tanti, ma nella drammaturgia contemporanea le cose comunque corrono. È un testo divertentissimo e però molto, no, amaro. È un affresco sulla incapacità della vita di insegnarci qualsiasi cosa. Si parte da questo e parla del denaro. Prende come suo spunto il denaro. Diciamo che la stupidità fa parte di 7 opere teatrali scritte da Spregelburd, che si ispirano all'eptalogia di Erasmus Bosch, quindi partono dai 7 peccati capitali, e ogni peccato capitale trova il suo contemporaneo, peccato contemporaneo oggi. La stupidità è il nostro nuovo peccato originale, che si collega all'avarizia.
Dove potremo vedere lo spettacolo?
Speriamo prima di tutto di riuscire a farlo raccogliendo i soldi delle persone che decidono di finanziarlo, e se riusciamo a raggiungere la somma e a pagare tutto, sicuramente andremo al Quirino, dove si sta preparando proprio una rassegna su Spregelburd, e andremo...
Dove è venuto Spregelburd?
Dove è anche già venuto Spregelburd.
Siamo con Franco Quadri.
E si sta preparando un'altra rassegna per l'anno prossimo. Ci abbiamo delle proposte a Napoli.
Bene.
E altre parti di cui ancora prima
tutto parlare. In bocca al lupo a Raimondo Brandi.
Grazie.
Ricordiamo
mille.
lastupidità.it.
Grazie.
Ciao. Bentornati in diretta con Carta Vetrata, domenica 25 settembre 2011, come al solito per toccare argomenti alla carta vetrata, o carta smeriglio si dice anche, da un luogo e l'altro, per parlare di un'accademia notissima in zona, meno nota a Roma ma importante, che è l'Accademia dei Concordi, che in realtà tanto concorde non è più.
Allora, ciao, intanto mi trovate in macchina sulla famosa Transpolesana. La Transpolesana, che ovviamente non è la Transiberiana, ma che ci porta da Verona al nostro profondo Polesine, laggiù nel sud del Veneto. E qua scansiamo autovelox e viaggiamo tranquilli su questa strada che presto o tardi diventerà una mezza autostrada con la famosa Nogara Mare che qualcuno vuole costruire. Allora, sì, tu mi dici dell'Accademia dei Concordi. L'Accademia dei Concordi è, diciamo, l'istituzione principe di Rovigo. Anche la sua collocazione nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ci dice che l'Accademia dei Concordi è il fulcro della cultura di qua, e intorno all'Accademia ruota un po' tutto. Hanno anche una bella pinacoteca che sta al Palazzo Roverella e alcune cose museali, una bella collezione numismatica per gli appassionati e perfino un paio di mummie, pensa un po', un paio di mummie egizie. Insomma, un'istituzione molto particolare che esiste da centinaia di anni.
E che cosa è successo col Comune?
Vabbè, senti, il problema, se non ho capito male, perché poi sai, in queste cose di provincia bisogna sempre andarci un po' col lume, insomma, bisogna essere un po' socratici, tirar fuori con la maieutica a farsi spiegare. Allora, fatto sta che praticamente l'Accademia dei Concordi, oltre a fare la sua attività culturale, convegni e quant'altro, avere appunto la cura della Pinacoteca, partecipare all'organizzazione di un sacco di cose, fa da biblioteca comunale. Rovigo, pensa un po', è un capoluogo di provincia che non ha una propria biblioteca comunale, ce l'ha l'Accademia dei Concordi.
E la dà al Comune?
No, il Comune dice: ti pago una parte delle spese, ti pago le spese del direttore e ti pago una parte delle spese del personale. Il problema è che poi non paga. Allora, o paga poco. Ora gli hanno dato 40.000 euro, con cui hanno pagato un po' di stipendi arretrati. Meno male, alla presidenza dell'Accademia dei Concordi c'è Luigi Costato, che è dei Costato, dei Grandi Mulini. Lui è un professore, però loro fanno grano, sono diventati ricchi con le farine, eccetera. Così, ma lui fa il professore invece universitario e si occupa di diritto internazionale, di diritto europeo, e avendo abbastanza disponibilità in questo momento sta sopperendo lui, però bisticcia col Comune. Il Comune sta a 20 metri di distanza, sempre in piazza Vittorio Emanuele, quindi diciamo, all'interno dell'Accademia sono concordi, ma sono discordi col Comune di Rovigo.
Questo nome risale naturalmente al 1600, giù di lì, quando le Accademie, in una fase di profonda controriforma, si trovarono a sostituire il ruolo delle università, perché con la controriforma curata in particolare dei francescani, tutto quello che era università diventò in qualche modo cellula o elemento di propagazione del protestantesimo, quindi molte università, compresa Bologna, che si dice la più antica, furono interrotte e si partì con iniziative.
Beh, tu mi insegni, quando parlo con te prendo sempre lezione.
Ma oggi si fanno dei corsi, si fa in qualche modo dottrina, oppure cosa fa l'Accademia dei Concordi?
No, fa convegni importanti, riunioni, incontri di vario genere e soprattutto si occupa della gestione della Pinacoteca, che è poi collegata col Palazzo Roverella. Palazzo Roverella è la principale, in realtà unica, vera sede espositiva di Rovigo, dove si fanno delle belle mostre, l'ultima l'Ottocento Elegante, che era una mostra molto carina per signore, diciamo così, dove si potevano vedere bellissimi quadri di bellissime donne in bellissimi vestiti. Se ogni anno più o meno c'è una mostra. La prossima è su divisionismo, io non sono un esperto d'arte, so solo che è una corrente importante dell'arte italiana. Non mi chiedere di più, se no fa una figuraccia.
No, invece volevamo parlare con te di ricordi degli anni 30, ma questo lo faremo dopo una piccola pausa musicale.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, Alberto Gaffi e Fabrizio Patriarca, insieme con Cristiano Draghi, in diretta da Rovigo. A te, Fabrizio.
Vorrei ricordarti 2011-1951, insomma, si avvicina il 60° anniversario dell'alluvione in Polesine, vero Cristiano?
Sì, siamo nel novembre e stiamo guardando a quella data. Devo dire che qui l'idea dell'alluvione non è poi amatissima, non si faranno grandi celebrazioni, proprio perché l'idea del polesano con la valigia, sai, emigrato dopo la tragedia, così, non è che qui venga molto amata, si vuole più guardare verso il futuro. Quindi diciamo, cercheremo tutti di parlare più di prospettive che del momento del disastro del Polesine, che poi è una delle, se non la prima, del dopo importante disastro del dopoguerra in Italia.
Che poi forse è il modo migliore per impiegare la memoria, no?
Bravo. dopo, però io sto facendo un lavoro ancora un po' diverso. In sostanza ho fatto questo ragionamento pensando un po', ti ricordi nel 68 quando c'era tanta gente che andava in giro a sentire antiche canzoni, antiche testimonianze nelle campagne con i registratori, allora magari col registratore geloso, no? E poi dopo quindi si conservava la memoria. Io ho pensato che stiamo perdendo non la memoria di quegli anni, degli anni 50, ma degli anni 30, perché insomma è proprio un problema anagrafico, no? Allora ho cominciato ad andare a cercare quegli ottuagenari, quindi persone che avessero più di 80 anni, che mi raccontassero il Polesine, sì, ma quello degli anni 30, fra il 1920 e il 1930, insomma, e ti devo dire di trovare dei signori, delle signore di 90, 85, 90, 95 anni. Questo lo pubblico ogni domenica facendo delle pagine della memoria con delle interviste e salta fuori un Polesine, un profondo veneto antichissimo, che però era, come dire, più divertente, più allegro di quello poi della guerra, del dopoguerra, appunto, degli anni 50. Erano poveri, però, come dire, si divertivano, capisci? Tutti hanno, forse perché quelli che ricordano erano giovani allora, no? Pensa, mi racconta Giannina Giunta, che è una ex insegnante delle scuole differenziali, una volta c'erano pure quelle, che dice Rovigo era un posto dove le donne cantavano, negli anni 30 le donne cantavano, anche quelle che lavoravano mettendo il tabacco negli essiccatoi, che doveva essere un lavoro pesantissimo, eppure ci cantavano, e cantavano le ragazze andando con i ragazzi sui barchini sull'Adigetto, che è il canale che a quei tempi attraversava Rovigo, poi disastrosamente l'hanno cancellato per farci il Corso del Popolo di oggi, che è decisamente bruttarello. E insomma la gente cantava per strada, cantava nelle corti, cantava dalle finestre, cantava mentre lavava i panni, e quindi è perfino un andare nei ricordi, ma era molto divertente.
Mi sembra, Cristiano, una bellissima iniziativa, tra l'altro, ecco, non la semplice ricostruzione di uno scenario quanto di un tono, no?
Prima mi chiedevi dell'Accademia dei Concordi, io ti dico delle associazioni culturali. Queste sono cose che forse dovrebbero fare delle associazioni, se non degli enti, no? Però sai, nessuno lo fa, nessuno si mette lì ad andare a ricostruire di ogni personaggio che ho intervisto. Facciamo anche la genealogia, gli facciamo fare l'albo genealogico, per cui gli faccio dire chi erano i genitori, chi erano i nonni, se si ricordano i bisnonni, insomma mettiamo su carta, su un quotidiano, anche le storie di famiglia. E ti dico, guarda, veramente ci sono gli anziani di 90 anni, andare a intervistare, fargli raccontare di com'era quando loro avevano, non so, 8, 10, 15 anni, è divertentissimo e anche commovente in certi momenti. Si sente un passato che emerge. Pensa, a proposito di povertà, tanto per dirti uno, mi raccontava uno di loro, dice, quando noi mangiavamo, siccome eravamo un po' benestanti, il panino con l'uvetta, non dovevamo portarlo fuori casa, perché tanti altri bambini non ce l'avevano.
Cristiano, benissimo, ma come ha reagito il mondo della città, i lettori, a questo riprendere le fila di un passato che magari qualcuno vuole nascondere, perché oggi sono ricchi, sono benestanti, non vogliono più far sapere, o magari qualcuno cerca anche di nascondere le proprie origini? Poi potrebbe diventare anche un libro, qualcosa di diverso.
Oddio, questo ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando. Potrebbe essere un'idea, vedremo se riusciamo a raccogliere abbastanza testimonianze, soprattutto se c'è varietà, no, in questo tipo di racconti, di storie che vengono fuori. Ti dico che la gente reagisce bene, forse perché siamo molto distanti. Gli anni 30 sono veramente lontani. Quello che fa impressione, vedendo tante di queste testimonianze, ma andando trovando anche immagini e cose simili degli anni 30, è che veramente sono passati 70-80 anni, ma è passato una più che un'epoca siderale. Tu devi pensare, nel delta del Po si viveva a piedi scalzi, si viveva nelle case di paglia, non si viveva dentro gli edifici di oggi, non c'era luce, non c'era l'acqua corrente, non c'era niente del genere, e quindi dobbiamo veramente ogni tanto fermarci e pensare dove diavolo siamo arrivati e cosa diavolo sta succedendo. Oggi certo il Polesine non è più quello di ieri, per questo ti dico. La rievocazione dei tempi dell'alluvione va vista un po' così. Una volta a Milano qualcuno mi ha detto improvvisamente e inaspettatamente: non sono mica polesano. E dico: come non sei mica? Che vuol dire? Cioè, non sono mica uno con la valigia in mano. Ecco, insomma, pensa un po', dopo 60 anni c'è ancora qualcuno che se ne esce con un modo di dire il genere. Certo, il Polesine, la provincia di Rovigo, ha un reddito medio inferiore a quello di tutto il resto del Veneto. Resta comunque una provincia difficile, con delle sue particolarità, che ha bisogno di capire come svilupparsi. L'argomento cultura, quella che tu tratti tutti i giorni, è molto importante. Poi ti racconterò anche di chi qui ha scritto recentemente, sperando proprio di andare di sfondare a livello nazionale. Forse qualcuno può darti che ce la faccia, insomma.
Questo lo faremo sicuramente domenica prossima, 2 ottobre, quando ritorneremo in diretta anche con te. Ma un'ultima domanda: questi fatti recentissimi che dicono alcuni, in particolare Zaia, addirittura stacchiamo Rovigo e mandiamola fuori dal Veneto, come ti fa vedere questa volontà della Lega soprattutto?
Ma guarda, senti, il problema qui è stato molto dibattuto e combattuto, perché a un certo punto si era pensato di abolire le province, no? Ne abbiamo forse già parlato.
Sì, sì.
Qui c'è bisogno assoluto di trovare una propria, di completare una propria identità, e di ritrovare ancora un coraggio di se stessi, quindi capire quali sono le proprie capacità, le proprie intelligenze, le proprie qualità per poterle poi portare fuori. Addirittura qui si è un po' timidi, ci sono imprese, industrie, invenzioni. Ora pensa solo che qui c'è quello che ha inventato i chip che nelle partite di volley, mi sembra, se delimitano il campo, cioè in quella maniera che si può così capire se uno è andato dentro, è andato fuori e così via. Insomma, qui si inventano le cose, si fanno le cose, si esportano le cose, ma è come dire, si è timidi e se ne parla poco. Sarebbe bene che, appunto, anche ritornando al tema iniziale dei concordi, poco concordi, istituzioni come l'Accademia dei Concordi o i comuni o le province, finché non l'aboliscono, lavorassero proprio su questo, insomma, sullo sforzo di sollevare e valorizzare le sue identità.
E soprattutto rimaniamo con Rovigo Veneto e non Rovigo Emilia Romagna.
Beh, anche se una piccola parte della provincia di Rovigo, quella detta Sinistra Po, parla un mezzo ferrarese. Insomma, poi forse un giorno ce la faremo a poter dire. Ti ricordi una volta diceva la mia patria è il mondo intero? Ecco, mi piacerebbe tanto così.
La mia patria è il mondo intero è una bellissima chiusa. Grazie.
E la mia legge è la libertà, ti ricordi? La mia legge è la libertà.
Vabbè. Ci piace. A domenica prossima, grazie ancora a Cristiano Draghi. Siamo in chiusura di trasmissione e ci ha raggiunto, è ritornato, in realtà non si è mai allontanato, è rimasto qui con noi a ascoltare la puntata, Rosario Salamone. Rieccoci.
Eccoci, siamo pronti.
Stavamo parlando prima con il nostro adorato collaboratore, partner nell'avventura di Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca di Wunderkammer.
Grazie Alberto. Beh sì, è bello riprendere questo tema, anche perché insomma la letteratura italiana, per esempio, nel Novecento è stata affollata di Wunderkammer, spesso anche spaziosissime. Insomma, se guardi la storia della letteratura italiana del Novecento, anche la storia di questo disegno ininterrotto di luoghi che si affollano di oggetti, diciamo così. A me viene adesso in mente Bassani, per esempio, col Giardino dei Finzi Contini, quella scena bellissima della descrizione della camera di Micol, no? con questi famosi oggetti lattimi che lei colleziona. Mi viene in mente uno scrittore come Arbasino, la cui intera opera, se vuoi, la possiamo considerare una grande Wunderkammer. E così anche scrittori stranieri, americani, per esempio il Perec della vita Istruzioni per l'uso, no? In cui c'è una Wunderkammer estesa, centuplicata, un intero edificio di Camere delle Meraviglie. E poi uno scrittore al momento fortunatissimo come Jonathan Franzen, per esempio, che comincia quasi tutti i suoi romanzi con la descrizione di luoghi che possono essere stanze di abitazioni, se non cantine, addirittura affollate di oggetti che però hanno forse perso, questo volevo chiedere a Rosario, no? Quell'aura magica, quasi esoterica a volte, no? Della Wunderkammer seicentesca, per trascinarsi, diciamo, in una declinazione più borghese.
Sì, proprio in questo filone l'intellettuale che ha fatto ha svolto le riflessioni, gli studi più approfonditi è stato Francesco Orlando negli Oggetti desueti della letteratura, quando proprio il dato come osservativo degli oggetti posti all'interno degli ambienti, delle camere all'interno delle quali trascorre l'esistenza degli uomini, ha creato un corrispettivo con la dimensione interiore, con l'inconscio, e ne ha fatto un libro che è un caposaldo della saggistica non solo italiana ma internazionale. E poi pensavo anche, un po' stimolato da quello che dice Fabrizio, a Manganelli, perché anche lui è stato sotto questo profilo un grande arredatore di interni, e questi interni vanno arredati con gli oggetti che si caricano di significati analitici e psicanalitici, ma anche direi legati a una sorta di design interiore, perché c'è un ordine nello spazio, e questo spazio assume proprio in virtù di questi oggetti una forma, una qualità che probabilmente in tanta della letteratura degli ultimissimi anni non riusciamo a rinvenire. Mi rifaccio a una definizione che io ho un po' ardimentosamente ho dato, è quella dello spread culturale, cioè il differenziale tra i valori culturali e quello che poi è un paesaggio degli interni, ovviamente corrivo, lascia qualche dubbio, il che significa che forse non tutti gli intellettuali che scrivono avendo alle spalle una cultura adeguata e una capacità, una verve creativa idonea alla bisogna. Prima, quando Fabrizio ha fatto riferimento ad Arbasino, Arbasino appartiene a una dimensione fosforica dell'intelligenza veramente straordinaria. Quel dato creativo continuo, prima facevamo riferimento a Teilhard de Chardin, cioè a questa sorta di principio creatore che si riproduce attraverso altri principi creatori, una specie di straordinaria volta stellata come di fronte alla quale noi possiamo assistere in diretta alla creazione di nuovi sistemi. Questo è non solo la dimensione fisica, ma la dimensione propria della letteratura, perché poi la letteratura ha una sua dimensione fisica straordinaria, fisica perché ci consente di rapportarci, etimologicamente parlando, proprio alla physis, alla natura. La natura non è mai natura in sé, ma è anche una natura, naturans, e in questo caso è una letteratura che si crea e autocrea.
Fabrizio, un'altra domanda.
Sì, grazie Alberto. Sai Rosario, mi veniva in mente un'altra stranissima Wunderkammer che compare nella nostra storia letteraria, quando Angelica e Tancredi nel Gattopardo scoprono dietro un muro una strana stanza delle torture, no? Che è affollata di oggetti, insomma, la cui declinazione è scintillante e quasi diabolica. Ecco, c'è anche questa fase della stanza delle meraviglie, no? La fase oppressiva, la fase della tortura, del dominio tecnologico del corpo, come avrebbe detto Foucault. E anche questo mi sembra un tema che possiamo allacciare in qualche modo alla mentalità promanata dall'esperienza gesuitica, o no?
Sì, l'esperienza gesuitica è un'esperienza totale, cioè è un'esperienza, prima ricordavamo a microfoni spenti del quarto voto dei gesuiti, che era il Perindeac Cadaver, cioè quindi questa dimensione che individua nel Perinde, in questa forma avverbiale, lo spazio. Il cadavere è la condizione, lo status di un corpo che segue la vita fino all'atto della morte, che è un atto E anche in questo dico, come dire, la letteratura della, c'è una letteratura spagnola, io penso a Baltasar Gracián, penso anche alla pittura, a Zurbarán, penso ai grandi intellettuali vissuti in quel tempo che hanno anche restituito al corpo questa dimensione sacrale, ma la dimensione sacrale non è quella sempre di un corpo che trasumana, proprio va oltre la dimensione umana, ma è un corpo restituito anche alla drammaticità, all'oppressione, alla distruzione della materia, perché questo è il senso vero di una esistenza che oscilla tra gloria e dolore, tra splendore e tristizia. Questa è la letteratura autentica, quindi che è capace di coprire amplissimi spazi della coscienza, entrando però, e con una precisione direi quasi chirurgica, anatomopatologica, straordinarie sono sotto questo profilo, anche penso al Cristo del San Martini, cioè quello, siamo ormai nel Settecento, forse stiamo in un barocco che è trasudato quasi in una forma rococò, ma io lo ritengo un barocco pieno, quando sotto i velami è possibile cogliere ancora la vita che ha appena lasciato il corpo del Cristo.
Rosario Salamone, grazie. Non abbiamo toccato ancora, se non marginalmente, l'argomento del realismo magico sudamericano, ma domenica prossima tornerai insieme con Fabrizio Patriarca, come al solito, e Alberto Gaffi, che vi sta parlando dai microfoni di Radio Città Futura, a parlare proprio di questo. Quindi appuntamento il 2 ottobre e per oggi, 25 settembre, ultima domenica di settembre, è tutto. Buona domenica a tutti e ascoltate Carta Vetrata.